Benvenute e benvenuti a tutti, siamo su Radio Banda Larga e state ascoltando I Amazones. Siamo Giorgio e Cristina e questa è una rubrica che racconta la storia delle donne dalla preistoria a oggi, dall'arte alla musica, dalla poesia al cinema. E come sempre iniziamo con il nostro mantra di Olympe de Gouges, che visse e morì durante la Rivoluzione Francese: se la donna ha il diritto di salire sul patibolo, ha ugualmente il diritto di salire in tribuna.
Ed eccoci, 68esima puntata di I Amazones, nuovo ciclo. Un nuovissimo ciclo dopo l'infinito sesto ciclo sulla soggettività femminile in musica. Da quest'oggi iniziamo a parlare di una soggettività femminile in un altro campo, quello delle invenzioni e quelle dello studio approfondito. Iniziamo giustamente una puntata legandoci alla nostra primissima puntata del primo ciclo di I Amazones, parlando appunto della preistoria, quindi della protostoria, di quel periodo storico, anzi pre-storico effettivamente, che viene ancora oggi considerato incivile. E ancora oggi, giusto l'altro giorno, ho visto in televisione un tizio che raccontava di un suo fumetto in cui si vedeva come l'uomo preistorico burbero che andava nelle grotte e non vedeva l'ora di far figli, eccetera eccetera, perché era biologico e naturale. Quindi oggi smonteremo nuovamente tutti questi paradigmi totalmente patriarcali riguardanti la preistoria, che viene considerato un momento buio esattamente come il Medioevo, ma già abbiamo detto che non erano momenti così bui sotto vari aspetti, e soprattutto non lo fu la preistoria, fino quantomeno all'età del bronzo. Quindi quest'oggi parliamo di Maria Gimbutas, nostra amatissima,
e di Vicky Nobel.
Esatto, e per quanto riguarda appunto non soltanto lo studio, ma anche l'invenzione, non soltanto dell'archeomitologia da parte di Maria Gimbutas, di cui parleremo più nello specifico durante questa puntata, ma anche di tante invenzioni delle donne già al tempo appunto della preistoria. Ma partiamo immediatamente con un pezzo musicale per poi così approfondire, immergerci all'interno di questa preistoria e farvi sapere che era una storia decisamente grandiosa per noi donne. Anna Oxa, Un'emozione da poco.
Sunset.
eccoci, 68esima puntata, prima puntata del nuovo ciclo di Inventrici e Studiose, e oggi iniziamo con una nostra beniamina di me, Giorgia, una donna che noi stimiamo moltissimo,
esatto,
e amiamo profondamente, che è la lituana Maria Gimbutas, che è un'archeologa, fu un'archeologa perché purtroppo è defunta, nel 1994, lei nasce nel 1921 appunto e muore nel 1994, un'archeologa che ha studiato tutta la sua vita le testimonianze del femminino sacro, dirigendo scavi archeologici in ex Jugoslavia, nei Balcani, in Grecia e anche in Italia, e la donna che ha portato alla ribalta la preistoria, perché come diceva prima Giorgia, la preistoria è soggetta a un sacco di luoghi comuni, sembra un'epoca incivile, tra l'altro un'epoca lunghissima che è durata migliaia di anni, un'epoca incivile in cui vigevano leggi tribali, violenza, e l'essere umano viveva praticamente come una bestia. Ecco, Maria Gimbutas invece ha scoperto, perché la sua teoria è fondata su delle prove scientifiche che sono appunto le testimonianze archeologiche che lei ha scoperto e scavato, quindi ha dimostrato che invece la preistoria è una lunghissima epoca evolutiva in cui l'essere umano era sviluppatissimo dal punto di vista spirituale, dal punto di vista emotivo e dal punto di vista artistico, per cui vi era,
e aggiungerei anche tecnologico,
e tecnologico assolutamente, per cui vi era una società di pari diritti in cui le donne avevano un grandissimo ruolo centrale, proprio perché l'unica divinità che veniva pregata, che veniva adorata, era la natura nella sua versione triplice di nascita, morte e rigenerazione, per cui la donna era considerata la figlia prediletta della natura, nata a immagine e somiglianza della natura, e quindi ecco che la preistoria è uno specchio capovolto della nostra società, in cui invece l'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio, mentre invece nella preistoria la donna era fatta a immagine e somiglianza dell'unica grande dea, che era la natura.
Esattamente, io sottolineerei, anche se l'abbiamo sottolineato anche in altre puntate, non chiaramente quelle del ciclo precedente, ricordo che questo è il settimo ciclo, quindi nuovissimo ciclo sulle studiose e le inventrici, ma già dal primo ciclo abbiamo parlato brevemente, in altri casi in maniera un pochino più approfondita, appunto, della preistoria, di un periodo appunto preistorico, ma io lo definirei assolutamente anche storico, proprio perché la storia non nasce col patriarcato. Pensare che la storia, quella civile, nasca col patriarcato è un ossimoro gigantesco, a mio avviso, e penso anche a tuo avviso.
Sì, sì.
E avviso di Maria Gimbutas e di tutte e tutti coloro che poi hanno studiato e hanno compreso che appunto le donne e gli uomini primitivi non erano appunto bestie che distruggevano, uccidevano, si impalavano, eccetera. Quando è successo quello è perché il patriarcato aveva oramai preso decisamente il sopravvento. Per dire ancora due parole, poi ci sentiamo un altro pezzo musicale, perché oggi approfondiremo proprio l'archeomitologia, anche quindi questa nuova disciplina inventata da Maria Gimbutas, una disciplina interdisciplinare, non solo multidisciplinare, in quanto mette proprio a confronto le diverse discipline, non soltanto la linguistica, ma la storia delle religioni, la storia del folklore,
la mitologia
e tanto altro, proprio per dare solidità a quello che ha studiato. E capiremo anche quanto Maria Gimbutas ha trovato, diciamo, ostacolo e resistenza da parte non soltanto dell'Accademia, ma anche appunto di gente tra virgolette più comune, e come allo stesso tempo invece queste sue gigantesche rivelazioni, ad esempio da uno studioso quale Joseph Campbell, vengono definite come della stessa portata della decifrazione delle stelle di Rosetta, quindi una vera e propria rivoluzione dal punto di vista dello studio e dell'approfondimento della preistoria. Ci sentiamo adesso un altro pezzo invece musicale di Lauryn Hill, nostra vecchia conoscenza, e il pezzo è Gotta Find Peace of My Mind.
I gotta I know they're not recording. I gotta find peace of mind. See, this is what that voice in your head says when you try to get peace of mind. I gotta find peace of mind. I gotta find peace of mind. He says it's impossible, but I know it's possible. He says it's impossible, but I know it's possible. He says there's no me without him. Please help me forget about him. He takes all my energy, trapped in my memory, constantly holding me, constantly holding me. I need to tell you all the pain he's caused. Mm-hmm. I need to tell you I'm undone because. Mm-hmm. He says it's impossible, but I know it's possible. He says it's impossible without him, but I know it's possible. Not based on ownership. I trust every part of you, 'cause all that you say you do. You love me despite myself. Sometimes I fight myself. I just can't believe that you would have anything to do with someone so insecure, someone so immature. Oh, you inspire me to be the higher me. You make my desire pure.
E rieccoci qua a parlare della nostra beniamina Maria Gimbutas, dopo aver ascoltato questo fantastico pezzo di Lauryn Hill dall'MTV Unplugged.
Esattamente, che ci dice appunto tu mi ispiri, e effettivamente sì, Gimbutas ci ha ispirato decisamente moltissimo. Ma andiamo avanti a parlare di lei e dell'archeomitologia, quindi della disciplina inventata proprio da lei.
Allora, io direi due cose sulla sua vita, cosa
sì,
ne
assolutamente
dici?
Sì, anche così comprendiamo un po' di più il contesto o lo ripassiamo.
Allora, Maria Gimbutas, abbiamo detto, nasce in Lituania nel 1921 e quindi queste origini baltiche la influenzeranno tantissimo per tutto il resto della sua vita, perché lei dice nella mia infanzia sono stata esposta a molte cose che erano, direi, quasi preistoriche, perché quando sono nata in Lituania c'erano ancora il 50% di pagani. E in un'intervista Maria Gimbutas dice che in Lituania, in campagna, i contadini ogni mattina quando andavano a lavorare, arrivavano sul loro pezzo di terra, baciavano la terra. Per cui questa comunanza, questa sorellanza assoluta con la terra, lei l'ha vista fin da piccola. E i suoi genitori sono entrambi medici e sua madre è la prima donna medico della Lituania, già. Quindi assolutamente un personaggio che la influenzerà moltissimo, soprattutto dal punto di vista dell'indipendenza e della fierezza intellettuale, e sono entrambi impegnati nella salvaguardia del patrimonio artistico lituano che era stato distrutto da decenni di oppressione zarista russa. Nel 39, allora, il padre muore quando lei ha 15 anni e lei già a 16 anni fa un'indagine etnologica e registra più di 5.000 canti popolari. Nel 39 c'è l'invasione tedesca, segue l'invasione sovietica ed ecco che avvengono deportazioni in massa in Siberia e spariscono 25 membri della famiglia di Maria Gimbutas, la quale si unisce alla resistenza e alla lotta politica. Nel 42 si laurea in archeologia, si sposa e fugge, dice lei, con mia figlia in braccio e la mia tesi in un altro.
Esattamente, quindi un'immagine di per sé anche molto, come dire, emblematica e forte, perché come abbiamo visto la madre è stata la prima a laurearsi in medicina in Lituania e le ha sicuramente, come dire, passato quei geni forti e di fierezza che effettivamente a livello culturale e sociale servono, perché abbiamo visto anche in altre puntate in soggettività femminili diverse, come spesso appunto una socializzazione femminile molto tradizionalista, molto feroce, porta chiaramente a un'interiorizzazione di valori patriarcali come assoluti, come assolutamente appunto non distruttibili, non mettibili nemmeno in discussione. Quindi nel caso di Maria Gimbutas chiaramente vediamo di nuovo appunto una donna forte, una donna che resiste invece al patriarcato, resiste alla dittatura, resiste quindi alla cultura di morte e di violenza patriarcale fondamentalmente.
Direi proprio di sì.
Direi che ci sentiamo però adesso, per lasciare tutto così come un flusso molto sciamanico, come direbbe Vicky Noble, a Pink con Just Like a Pill, e ritorniamo qua fra pochissimo. Eccoci, settimo ciclo, nuovo ciclo di I Amazones, nuova soggettività femminile in un altro campo, che è quello in realtà molto vasto delle donne inventrici, delle donne studiose. E oggi, da una ventina quasi di minuti, abbiamo iniziato a parlare di una nostra, come dire, nostro antico amore, una nostra antica passione, una studiosa.
Una nostra beniamina,
esatto,
proprio.
Una studiosa assolutamente rivoluzionaria, geniale, che ha influenzato non soltanto i nuovi studi riguardanti la preistoria, ritrovando tantissima resistenza, ma anche il femminismo, quello che negli anni 60 ha iniziato di nuovo a così rifiorire, riemergere.
Allora, abbiamo visto che Maria Gimbutas fugge dalla Lituania e giunge nel 49, nel 1949 negli Stati Uniti come rifugiata politica ed entra subito alla Università di Harvard come traduttrice di testi di archeologia dell'Europa orientale, perché non avevano appunto traduttori dal lituano, dal russo. Lei queste lingue le conosceva e ovviamente non viene pagata. Maria Gimbutas dirà che ad Harvard non c'era spazio per una donna, ha detto che lei poteva continuare a rimanere lì come ricercatrice o come lettrice, ma non sarebbe mai diventata professoressa e questa situazione le stava stretta e non vedeva l'ora di fuggire.
A chi non sarebbe stretta? Poi consideriamo bene quello che abbiamo detto poco fa, prima di sentire anche il pezzo di Pink, ovvero che Maria Gimbutas arrivava da un contesto culturale e sociale in cui il 50% delle abitanti e degli abitanti della Lituania era ancora pagano e pagana, aveva resistito alle dittature, era scappata negli Stati Uniti, no? Si dice sempre che gli Stati Uniti sono così la terra promessa dei sognatori, ma direi proprio che in realtà così non è, se non appunto a un livello molto molto superficiale, e ovviamente si è andata a scontrare con quel patriarcato che aveva già iniziato a studiare, quel patriarcato che decide che se sei donna il tuo lavoro, così come quello domestico, l'abbiamo visto anche in tante altre puntate, quindi dell'allevamento dei figli e del maritino, perché gli uomini sono tanto forti, possono fare i politici, ma non sanno lavarsi le mutande, lo sapevi, Grey? È una cosa che proprio non c'è nel DNA, non ce la fanno, quindi ovviamente giustamente devono pensarci le donne gratuitamente. E lo stesso appunto è accaduto per quanto riguarda il suo lavoro accademico, non soltanto chiaramente quello domestico, ma quello accademico. Quindi sai, sei una donna, sai tante lingue, ma allora traduci questo per noi, traduci quest'altro per noi, ma non ti paghiamo, perché dai, insomma, fallo per lo spirito di eccetera eccetera eccetera, no? E oltre a questo Maria Gimbutas ricorda anche come appunto alla fine degli anni 40 e gli anni 50 fosse un periodo decisamente funesto per quanto riguarda, ma lo è sempre stato, l'abbiamo visto, diciamo, la guerra nei confronti delle donne è iniziata migliaia di anni fa con l'avvento del patriarcato, ma appunto negli anni 50, a livello appunto accademico, universitario, ancora di più, le donne non potevano partecipare nemmeno a congressi, a convention e così via, se non insieme ad un uomo accanto a loro.
Sì, e lei tiene duro una decina d'anni, nel frattempo divorzia da suo marito Jurgens, mi sembra di ricordare si chiamasse Jurgens, e nel 1963 finalmente viene convocata dall'Università di Los Angeles e le propongono di diventare docente di ruolo di archeologia, ruolo che lei ricoprirà appunto dal 63 al 1989. In cui va in pensione e dirige qui appunto, come abbiamo detto all'inizio, i maggiori scavi del Neolitico nell'Europa sudorientale tra il 1967 e il 1980. Ed ecco che iniziano le sue pubblicazioni. Nel 1974 fa uscire Le idee e gli dei della vecchia Europa,
che, scusa parentesi, era stato pubblicato, nonostante questo fosse il titolo originale, come Gli dei e le idee, cosa che ovviamente lei nella pubblicazione successiva ribadisce, no, Le idee e gli dei, perché appunto nel periodo preistorico era la divinità femminile al centro del tutto.
Assolutamente sì. E nel 1989 esce Il linguaggio della dea e poi nel 91 La civilizzazione della dea. C'è da dire che Maria Gimbutas ha vinto moltissimi premi accademici di ogni tipo di natura, per cui diciamo che nonostante le sue teorie,
sì, certo,
fossero assolutamente rivoluzionarie rispetto allo spirito accademico patriarcale e tutto quanto, lei appunto è stata riconosciuta come grandissima studiosa.
Esatto.
Allora, ma cerchiamo di capire capire bene come lei ha reinterpretato la preistoria.
Sì, ti direi che essendo le sue idee molto pericolose, che hanno effettivamente ricevuto grande resistenza, e direi che ancora oggi, se si pensa a quello che ci viene raccontato, quello che ci viene spiegato fin dalle elementari, poi le scuole medie sulla preistoria, è sempre quello dell'Homo sapiens, Burbero, eccetera, eccetera. Quindi, come dire, a livello globale, ahimè, e per ovvi motivi, ma li spiegheremo addentrandoci all'interno appunto dei suoi testi, non è riuscita ad arrivare a una risonanza globale. E ovviamente, perché se le persone sanno che un mondo migliore c'è stato, un mondo di pari diritti c'è stato, e non è naturale la situazione che viviamo adesso, ovviamente fa molta paura.
E beh, sì, volevi mandare un altro pezzo?
Pensavo proprio di sì, è proprio un pezzo che si chiama La paura, che è quella che ha scaturito Maria Gimbutas in molte persone, in molti studiosi di estrema misoginia, che non hanno voluto appunto guardare, leggere, o anzi hanno letto con attenzione e si sono angosciati non poco. Quindi ci sentiamo Lily Allen con The Fear.
I wanna be rich and I want lots of money. I don't care about clever, I don't care about funny. I want loads of clothes and fuck loads of diamonds. I heard people die while they're trying to find them. And I'll take my clothes off and it will be shameless, 'cause everyone knows that's how you get famous. I'll look at the sun and I'll look in the mirror. I'm on the right track, yeah, I'm on to a winner. Life's about film stars and less about mothers. It's all about fast cars and cussing each other. But it doesn't matter, 'cause I'm packing plastic, and that's what makes my life so fucking fantastic. And I am a weapon of massive consumption, and it's not my fault, it's how I'm programmed to function. I look at the sun and I look in the mirror. I'm on the right track, yeah, we're on to a winner. I don't
Rieccoci, 68esima puntata di I Am Amazones, nuovo ciclo, settimo ciclo, parliamo di inventrici e di studiose, quest'oggi parliamo di Maria Gimbutas.
Allora, abbiamo già parlato ampiamente di lei, della sua vita, il fatto che comunque è figlia del primo della prima donna medico in Lituania, e di due genitori che amavano moltissimo salvaguardare le tradizioni anche orali del proprio paese.
Assolutamente sì.
E di questa sorellanza con la natura che lei ha sentito fin da piccola, proprio perché viveva in un paese dove il 50% delle persone appunto erano pagane ancora. Allora, in che modo ha reinterpretato Maria Gimbutas la preistoria? Allora, innanzitutto l'abbiamo accennato all'inizio, dando una nuovissima chiave di lettura. Mm-hmm. Non è stato un lunghissimo periodo in civile incredibile, ma è stato il periodo più illuminato di tutta la storia umana, la preistoria. Un periodo in cui gli esseri umani praticamente non vivevano male, ma vivevano dotati di ogni comfort, in totale comunione con la natura, nel rispetto di lei e soprattutto nell'esaltazione artistica della natura. E infatti Maria Gimbutas si è scagliata contro quella visione che è, per esempio, in tutti i libri di storia, di preistoria, delle superiori e
ancora
delle
rimane,
medie, ancora rimane,
sì,
tutte le varie cosiddette veneri del Paleolitico, le statuette che raffiguravano appunto la dea natura, e sono indicati genericamente come statuette legate alla fertilità. Questa è una visione assolutamente riduttiva del valore anche artistico di quelle statuette. Innanzitutto, se le osserviamo bene, sono postmoderne proprio come qualità artistica. Mm-hmm. E in secondo luogo, non sono statuette legate alla fertilità, ma sono statuette che rappresentano l'unica dea considerata esistente dai preistorici, cioè la dea natura, cioè una cosa assolutamente rivoluzionaria.
Io aggiungerei un'altra cosa, perché diciamo che la resistenza e la rivoluzione che con i suoi studi sagacemente e davvero con grandissima intelligenza e abilità Maria Gimbutas si riesce a portare alla luce, non è solo che l'idea che appunto nel mondo preistorico le statuette erano semplici veneri, quindi di nuovo un termine decisamente patriarcale, perché le veneri nascono in un contesto già patriarcale di divinità della bellezza e dell'amore. No, non solo questo, ma proprio per quindi non soltanto lei rifiuta il fatto che le statuette delle donne, delle divinità, della divinità femminile durante il periodo preistorico fossero semplicemente così esempi di fertilità e di preghiera della fertilità, ma anche ribalta l'idea che queste veneri e i disegni all'interno delle grotte, delle vulve, fossero disegni pornografici, fossero disegni fatti dagli uomini preistorici, sempre quelli con la clava che andavano nella grotta perché, oh mio Dio, cielo dritto e dobbiamo fare qualcosa, per appunto, quindi come ha detto, per scontrarsi con l'idea che è totalmente fallace che questi disegni fossero stati fatti dagli uomini in maniera erotica, in maniera pornografica per l'appunto, per di nuovo ridurre le donne o a donne fertili, quindi a madri, come vediamo ancora oggi, ahimè, il binarismo e la dicotomia alla quale le donne devono partecipare, quindi o quella di essere delle madri, quindi il maternismo cattolico estremo in cui devi assolutamente tu come donna essere tale e considerarti completa solo se fai figli, solo se tutta la tua esistenza è data ai tuoi figli o alle tue figlie, ma soprattutto ai tuoi figli, o sei un oggetto sessuale, quindi gli uomini disegnano la tua vulva nelle grotte perché tu, insomma, sei fatta per quello, per dare loro godimento erotico, e chiaramente Gimbutas, grazie ai suoi studi approfonditi, fa emergere come tutto questo fosse assolutamente falso. E un'altra cosa, quelle vulve non le disegnavano gli uomini, le disegnavano le donne.
Sì, tra l'altro dei recenti studi anche affermano che moltissime mani impresse con il colore, con l'ocra, nelle pareti delle caverne erano appunto mani di donne, mentre in altre caverne si sono fatti degli studi, erano mani da uomo, in altre caverne ci sono impresse le impronte appunto delle mani di donna, per cui è un ruolo della donna assolutamente centrale nella preistoria.
Decisamente. Ma adesso ci sentiamo un altro pezzo musicale e poi entriamo di nuovo un pochino più nel dettaglio, facendovi proprio degli esempi del perché stiamo dicendo che la preistoria era ed è stato un momento storico, io vorrei dire, perché l'idea anche che sia stato un periodo così incivile e preistorico, quindi che non ci sia stata una storia reale, secondo me non ha senso continuare a ribadirlo, e proprio quindi a livello di dettagli nello specifico, perché è stato un momento così avanzato, evoluto sotto tantissimi profili, non soltanto sotto quello socio-politico religioso, che non è proprio una cavolatina comunque. Quindi ci sentiamo un bel pezzo di Mina del 1962, che è l'Eclisse Twist. Eccoci qua, sempre 68esima puntata, settimo ciclo, nuovissimo ciclo, inventrici e studiose. Continuiamo a parlare di Maria Gimbutas, non soltanto dal punto di vista biografico che abbiamo ampiamente approfondito, ma proprio dei suoi scritti, e vediamo così un po' di perle su cose, di dettagli su cose, del perché, come detto prima di ascoltarci Mina, che sentiamo ancora in sottofondo, la preistoria o storia precedente a quella patriarcale va considerata avanzatissima non soltanto a un livello... a un livello sociopolitico e appunto religioso, culturale, ma anche sotto un profilo assolutamente tecnologico e di invenzioni.
Allora, i libri della Gimbutas sono bellissimi da sfogliare, anche solo se non li si vuole leggere, perché essendo dei libri archeologici sono dei libri pieni di figure, pieni di immagini, pieni di foto, di tutte le statuette che lei ha trovato, ha studiato e ha appunto riportato alla luce per noi. Praticamente lei ha inventato il cosiddetto linguaggio della dea. E praticamente lei ha visto che sia nelle caverne che nelle statuette del Neolitico vi erano dei segni ricorrenti incisi sopra queste statuette, che ovviamente gli studiosi patriarcali avevano considerato semplicemente dei motivi ornamentali, mentre invece lei ha visto che erano dei segni ricorrenti sempre codificati nello stesso identico modo, praticamente ha visto che erano tutti quanti dei multipli di tre, perché la dea natura, unica dea considerata tale dall'essere umano evolutissimo preistorico, è triplice ed è appunto, come abbiamo detto, incarnazione della nascita, morte e rigenerazione.
E un'altra cosa che volevo aggiungere è che questa grande dea natura era, insomma, era nata per partenogenesi, quindi si era autocreata, quindi non c'era bisogno del seme maschile, in sostanza, in questa visione appunto preistorica, che fino all'età del bronzo era andata avanti. Poi vi spieghiamo più nello specifico anche cosa è successo, perché questo mondo osceno poi è venuto alla luce e si è instaurato nelle sue fondamenta, e di come in realtà tanti pezzi, tante credenze siano state poi per un certo periodo mantenute all'interno del nuovo patriarcato, quindi anche della nuova, dei nuovi paradigmi religiosi e culturali, e quanti invece siano stati totalmente ribaltati.
Sì, beh, mi hai tolto le parole di
Scusami.
Bocca.
Scusami, volevi aggiungere quello.
Sì, più o meno così. Che dici, mettiamo un altro brano?
Sì, assolutamente sì. Mettiamo un altro brano e poi allora sì, entriamo veramente nel succo delle cose che potrebbero così far rizzare i capelli a tante persone che pensano, no, quello l'hanno inventato 10 anni fa. E invece...
No, guarda, aspetta un attimo, volevo solo concludere quello che ho detto prima.
Certo.
Essendo questi segni ricorrenti sulle statuette, Maria Gimbutas li ha codificati, li ha messi per scritto, e praticamente se li si osservano tutti quanti in fila, sono l'antesignano il sistema antesignano dei nostri alfabeti. Sembrano delle originarie lettere greche, sembrano delle originarie lettere etrusche, per cui è una sorta di primo alfabeto, ovviamente non fonetico, però simbolico, che l'Europa antica matrilineare e gilanica, cioè con un ordine che era in centrato su una gerarchia femminile, che l'Europa appunto ha avuto in antichità.
Ok, scusami Cri che ti ho interrotta, che quelle volte quando si parla di qualcosa che piace tanto ci si mescola e ci siamo un po' scontrate. Ma ci sentiamo Free Me di Joe Stone e poi torniamo a parlare di Gimbutas. Quindi eccoci qua, in diretta da l'imbarchino Radio Banda Larga e Amazzone, settimo ciclo, 68esima puntata. Andiamo avanti a darvi qualche perla succosa, in quanto la puntata sta così procedendo verso la sua fine, siamo un pochino con i tempi ancora più stretti del solito.
Beh, allora, un altro luogo comune è quello di attribuire all'uomo, al maschio, l'invenzione praticamente di qualunque cosa, quando invece la soluzione per non morire più di fame, per avere sempre delle provviste, cioè l'invenzione dell'agricoltura è un appannaggio prettamente femminile, anche perché il seme era un oggetto rituale dei culti femminili legati alla natura, perché il seme, avendo una forma ovoidale e un taglio in mezzo, praticamente rappresenta la vulva femminile.
Esattamente. Quindi l'agricoltura, di nuovo ribadiamo, è stata invenzione femminile. La prima scrittura, decifrata poi come linguaggio della dea da Maria Gimbuta, è stata un'invenzione femminile. L'arte anche del cucire è stata un'invenzione femminile. E aggiungerei anche di altre invenzioni femminili.
Aspetta, Gio, ricorderei che l'invenzione del cucito è decisamente importante, perché l'essere umano europeo ha subito 7000 anni di glaciazioni, per cui insomma
decisamente,
la glaciazione, quindi cucire le pelli con dei punti molto vicini, di modo che il vento non passasse attraverso, era fondamentale.
Assolutamente sì, ma chiaramente anche come per quanto riguarda l'invenzione dell'agricoltura, quindi sono state sempre invenzioni anche molto pragmatiche, che dovevano in una maniera o nell'altra far fronte a delle problematiche che avrebbero impedito non soltanto la sopravvivenza, ma anche una qualità di vita dignitosa delle persone. Oltre ovviamente quindi al cucito a livello pragmatico, sono state anche inventrici di un'arte del cucito, quindi soltanto proprio a livello così di visione del bello, in quanto poi questa cosa è andata avanti nel corso del tempo, avevano iniziato anche a cucire arazzi, se non sbaglio, giusto?
Gli arazzi, ma penso di sì, figurati, hanno cucito di tutto.
Esatto, anche perché mi ricordavo questa cosa, volevo avere la tua saggia conferma, ma ricordo appunto che anche per quanto riguarda gli arazzi questa sia stata prerogativa femminile, quindi anche di nuovo un'arte non soltanto pittorica, linguistica, ma anche appunto estetica, di fabbricazione appunto di alta qualità.
Certo, e poi il pacifismo che ha caratterizzato la preistoria secondo questa nuova visione appunto teorizzata da Maria Gimbutas è durata fino al 3000 a.C., praticamente quando poi è iniziata l'età del bronzo, e Maria Gimbutas ha studiato tantissimi siti neolitici. Ricordiamo che uno dei siti neolitici più noti è quello in Turchia di Çatalhöyük, e praticamente in queste protocittà, in questi villaggi allargati, non vi erano differenziazioni sociali e le tombe più belle erano quelle dei bambini.
Esatto.
Per cui questa era la società preistorica, che ne dicano.
Esatto, erano delle società che si può vedere, cioè si può comprendere ovviamente anche dagli scavi avvenuti e dagli studi fatti da Maria Gimbutas e da altre studiose e studiosi, di come ci sia stato proprio uno stacco reale di passaggio dal matriarcato al patriarcato, che ribadiamo non sono sinonimi, perché appunto non c'erano differenziazioni sociali. Sappiamo che ovviamente la grande dea era femmina per ovvie ragioni, quindi di nascita, morte e rigenerazione, ma erano dei villaggi estesi su chilometri e chilometri, cosa che chiaramente con l'avvento del patriarcato, con la famiglia mononucleare fino ad oggi, ha creato invece dei luoghi molto piccoli, molto ristretti, molto circolari, in cui chiaramente anche la divisione iniziale dei sessi, quindi di un sesso dominatore, quello maschile, e del sesso femminile come sesso considerato inferiore da sfruttare, diventa poi il marchio di fabbrica del patriarcato. E non a caso, se le tombe più belle erano quelle dei bambini durante il matriarcato, durante il patriarcato, quindi dopo l'avvento dei Kurgan, dall'insomma popolazione indoeuropea arrivata dall'Asia, dalla zona della Russia, le tombe più belle erano quelle degli eroi, dei cosiddetti tra virgolette eroi, quelli che ammazzavano più persone possibili, e le tombe invece più infime, che dovevano servire a servire anche dopo la morte gli uomini, erano quelle delle donne e dei bambini. Quindi un ribaltamento totale,
diciamo, il ribaltamento dalla V della vulva alla piramide, che è esattamente il segno, sì, contrario, la piramide sociale, che purtroppo ci ottenebra e ci angoscia ancora oggi.
Esattamente. Invece, per dare qualcosa di succose, poi facciamo sentire ancora un pezzo musicale per quanto riguarda altre invenzioni, vorrei ricordare che ad esempio a Creta, che era ancora culla della civiltà matriarcale, l'acqua era corrente, c'era un sapone, dillo tu Cri.
No, il sapone non era a Creta, sapone praticamente era Creta. Mettevano una monetina in un macchinario e scendeva il sapone, quello era poi nella Grecia classica.
Ah, nella Grecia classica,
però,
ok.
Però, come cosa su cosa, a Creta c'erano gli sciacquoni dei gabinetti.
Esatto, ok, allora avevo fatto confusione io. Ad ogni modo, sono tante le invenzioni che già al tempo avevano preso, diciamo, forma, non soltanto chiaramente l'agricoltura e il cucito e così via, ma appunto tante le invenzioni che durante questo periodo prendono forma e poi vengono cancellate per poi essere riesumate come invenzioni maschili. Ma ci sentiamo velocemente un pezzo di appunto Queen Latifah, che è Fly Girl, e ci salutiamo fra pochissimi minuti.
Well, it's almost nightfall, and there's no forecast of rainfall. And I'm in the mood for a party, so I'ma go out to a club and give the dance floor body. So I jump in the car and I go to the venue. Walk in the door, now I'm on the menu. Guys in the house, they're watching me. They're clocking me, there's no stopping me.
Desire,
I know you want me.
You're fine.
Thank you. But I'm not the type of girl that you think I am. I don't jump into the arms of every man.
But I'm paid.
I don't need your money.
I love you.
You must be mad. Easy love or something that I ain't. Besides, I don't know you from a can of paint. Tell me, why is it when I walk past the guys, I always hear, yo, baby? I mean, like, what's the big idea? I'm a queen, enough respect, treat me like a lady, and know my name ain't yo, and I ain't got your baby. I'm looking for a guy who's sincere, one with class and savoir faire. I'm looking for someone who has to be perfect for the Queen Latifah, me. Are in relationships, some of them good ones and some of them bad ones.
Rieccoci. 68esima puntata, settimo ciclo, stiamo andando avanti a parlare di un floridissimo periodo storico o preistorico, che dir si voglia, ovvero quello antecedente all'età patriarcale.
Sì, diamo solo due indicazioni, sì, temporali.
Certo.
La preistoria ancora oggi non si sa se inizia 100.000 anni fa o addirittura 200.000 anni fa, e alcuni dicono addirittura 300.000 mm-hmm. anni fa, per cui origini antichissime. E i manufatti umani iniziano più o meno dal 40.000-30.000 avanti Cristo, quindi le immagini delle grandi madri con i seni molto grossi, le natiche molto grosse, quelle appunto che abbiamo citato prima, quelle erroneamente considerate veneri del Paleolitico. E praticamente il Neolitico invece, quindi il Paleolitico parte dal 100.000 avanti Cristo e arriva fino al 4.000 avanti Cristo, mm-hmm. Fino al 10.000 avanti Cristo, poi c'è il Mesolitico, e poi dal 6.000 avanti Cristo fino al 2008 c'è il Neolitico.
Esattamente, quindi fino all'età del bronzo c'era una vita decisamente meravigliosa su questa terra, in cui era appunto la soggettività femminile, la parità fra individui e individui a vigere. Ci lasciamo con un bellissimo pezzo di Alanis Morissette che è You Learn, come abbiamo fatto noi oggi, e ci sentiamo alla prossima puntata.